Che bello rivederci. Allora, questo periodo è difficile programmare degli studi sistematici che abbiano una certa continuità, per cui sinceramente sto in questa fase qua rivedendo magari messaggi che già in qualche modo abbiamo ascoltato. Infatti, questa sera voglio parlarvi di un personaggio che abbiamo già visto e che ha molto da dirci, da insegnarci. E il Signore mi dava di vederlo sotto una luce diversa. Infatti, questo personaggio, prima l'ho analizzato la prima volta singolarmente, poi ho notato un dettaglio molto interessante, che è un po' lo scopo poi del messaggio. Ho notato che tre personaggi si intrecciano fra di loro, questi tre personaggi, e in qualche modo hanno un messaggio differente perché hanno fatto delle scelte differenti. Allora, venite con me in Seconda Timoteo, capitolo 4. Il titolo è L'Evangelo secondo Dema. E, ripeto, è un messaggio che già ho portato 4-5 anni fa, ma lo rivedevo in qualche modo sotto una luce un po' differente. Seconda Timoteo 4:10, lo leggiamo. Perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Breve versetto che però è davvero pieno di significato. Allora, voglio ricordare, fratelli, al mio cuore e al vostro, che spesso tutto quello che ci accade, non sempre, ma spesso tutto quello che ci accade, è un po' il risultato di situazioni regresse, cioè che ci sono dietro. E quindi c'è una causa, c'è un effetto. Ok? A volte gli effetti che noi verifichiamo nella nostra vita è perché a monte ci sono delle situazioni che in qualche modo hanno influenzato positivamente o negativamente la nostra vita. Questo ce lo ricorda la scrittura in Galati 6:7, non lo leggiamo. E parliamo di questo personaggio, Dema, personaggio veramente difficile da inquadrare per delle ragioni che vedremo velocemente, e possiamo dire molto probabilmente, la scrittura non lo cita, ma dalla scelta che lui fa, perché dice qui che è andato a Tessalonica, molto probabilmente, forse era di nascita di Tessalonica, o Salonicco, l'attuale Salonicco per essere più precisi. Allora dobbiamo chiederci: che cosa in qualche modo ha spinto Dema a fare questa scelta? E che cosa è successo nella sua vita perché poi alla fine è arrivata a fare questa scelta? Vedo Dema, vedo un po' la situazione di questo periodo, fratelli e sorelle. A volte ci sono delle situazioni, io credo che la pandemia, chiaramente il Signore l'ha permessa. Ma il Signore l'ha permessa perché vuole farci vedere veramente chi siamo e vuole farci vedere anche gli altri chi sono in questa situazione difficile. Perché nelle situazioni difficili noi veniamo fuori per quelli che siamo. Quindi, perché Dema a un certo punto vira e va a Tessalonica? Il passo ce lo spiega. Ma voglio precisare qualche caratteristica di Dema. Allora, di Dema è detto in tre passi che lui ha seguito l'Apostolo Paolo, perfino in prigione. Infatti in Colossesi 4:14 viene detto: vi salutano Luca, il caro medico, e Dema. È forte. Mi ha fatto pensare questo. Perché mi ha fatto pensare? Perché l'Apostolo Paolo, fratelli e sorelle, non era un uomo superficiale. Siete d'accordo? Perché Perché sottolineo questo aspetto dell'Apostolo Paolo? Vi ricorderete di Marco, è vero? Quando Marco a un certo punto abbandona l'Apostolo Paolo e poi dopo in qualche modo vuole un altro personaggio lo vuole far rientrare, Barnabè, vi ricordate? E l'Apostolo Paolo si oppone, dice no, no, Marco non è affidabile, non voglio averci niente a che fare. Appunto che litigano, proprio in modo acceso. Perché l'Apostolo Paolo, quando prendeva un personaggio vicino a sé, doveva essere affidabilissimo, altrimenti non lo prendeva con sé. Interessante perché, faccio sottolineo questo aspetto, perché Dema lo vediamo persino a Roma insieme con l'Apostolo Paolo. Abbiamo letto in Colossesi 4:10, è lì insieme all'Apostolo Paolo. Quindi vuol dire che se l'Apostolo Paolo lo prende con sé, vuol dire che ha delle qualità. Infatti, andiamo un po' più avanti, qualche paginina più avanti, nella lettera a Filemone, noteremo un dettaglio interessante, i versetti 23 e 24. Noteremo un dettaglio molto interessante. Dice così, e qui si iniziano a intrecciare i tre personaggi di cui vi citavo all'inizio, che non ci avevo mai fatto caso, sono tre personaggi che per tre storie diverse della loro vita si incrociano e hanno un messaggio importante per noi. Versetto 23. Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, ti saluta. Così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, notate come li definisce? Miei collaboratori. Bellissimo. Paolo scrive di questi personaggi e dice sono dei miei collaboratori. Forte. Quindi abbiamo visto che Paolo è una persona esigente da un punto di vista spirituale. Quando si circonda di collaboratori, sceglie i collaboratori affidabili. Questo è chiaro nella scrittura. Poi vediamo che definisce questi personaggi, li definisce suoi collaboratori. Il termine lì che viene tradotto con collaboratori sta a indicare persone che gli stanno veramente vicino, di supporto. Persone che condividono le sofferenze, i problemi, la logistica, quindi parla proprio di una affidabilità particolare, speciale. Io dico, ok, Leonardo è un mio collaboratore, è come se dicessi posso contare 24 ore su 24. Pensate un po', fratelli, Dema ha queste caratteristiche. Allora possiamo dire subito che Dema in qualche modo ha iniziato bene, è vero. E quanti iniziano bene nella vita cristiana? Tanti, specie all'inizio, è l'entusiasmo iniziale, no? Che bello, andiamo all'incontro, stiamo con i fratelli e vediamo, subiamo anche qualche torto, ma non ci importa niente, ma figurati, non andiamo neanche a immaginare ed elaborare che il fratello mi ha fatto il torto perché in qualche modo è così. No, zero. Vediamo tutti, tutto rose e fiori. Bellissimo questo. Immaginate Dema. Dema, un uomo affidabile. Un uomo che era lì con Paolo. Forse gli avrà detto, Paolo, se c'è da morire per te, io sono pronto. Ok? Un uomo che in qualche modo ci fa capire che era affidabile. Per questo Paolo se lo tiene con sé. Ma a un certo punto, fratelli e sorelle, accade qualcosa. Abbiamo letto che lui lascia Paolo e va a Tessalonica. Che cosa è successo nella vita di Dema? Dobbiamo iniziare a immaginarci, perché a volte la scrittura ci dà dei dettagli, ma in quei dettagli racchiude un mondo. Allora dobbiamo scavare. Che cosa è successo nella vita di Dema? Perché a un certo punto abbandona Paolo, ed è interessante perché il termine greco che dice mi ha abbandonato implica la desolazione nella quale l'ha lasciato. Cioè, quel termine sta dicendo mi ha fatto un danno. Cioè, Dema mi ha lasciato in una situazione così pericolosa, così di disagio, proprio in un momento nel quale io avevo proprio bisogno di lui. Quindi
Lui se n'è andato.
Immaginate, fratelli. Quindi Dema fa una scelta così forte nel momento sbagliato che non guarda in faccia a nessuno e a nessuna situazione. E a volte è proprio così. A volte noi facciamo delle scelte che in quella fase lì della nostra vita non pensiamo tanto agli altri, ma pensiamo più a noi stessi. Dicevo, si intrecciano tre personaggi. Allora, notate un attimo, mettiamo gli occhi sul versetto 24 di Filemone. Bellissimo. Dice, così pure Marco, Aristarco, Dema. Bellissimo. Marco, Aristarco, Dema. Sono interessanti questi tre personaggi. Non li possiamo scavare, ma sono veramente belli. Vi invito a ricercare la scrittura. Vi ricordate Marco? L'ho citato prima, no? A un certo punto abbandona l'Apostolo Paolo e se ne va. Commette un errore. Poi lo vediamo più avanti, adesso lo leggeremo, vediamo che cosa, vediamo che Marco si rifà. Allora Marco ha avuto un momento di sbandamento, ha avuto un momento di discesa, ma poi si rifà. Bellissimo questo personaggio. Tant'è che Paolo, lo leggeremo più avanti, dirà, Marco, in questa fase della mia vita mi è molto utile. Prima dice, no, io non lo voglio più, è inaffidabile. Oh, per favore, lasciamolo stare, non lo dobbiamo portare. No, ma lo dobbiamo portare. Portatelo. Io me ne vado per la mia strada. Adesso dice Paolo, Marco è affidabile. Allora Marco ha avuto una discesa, ma si è ripreso e ha ricominciato il cammino col Signore. Questo è possibile nella vita cristiana, fratelli, hai voglia. Noi possiamo, a motivo di situazioni particolari, in qualche modo prendere una piccola discesa, ma se siamo radicati bene nella fede, fratelli e sorelle, non c'è niente, nessuno che ci può sviare dagli obiettivi spirituali che la scrittura ci indica. E poi c'è un altro personaggio, Aristarco. Io, per chi prende appunti, Colossesi 4, 10 e 12, Atti 19, 29, Atti 24 e Atti 27, 2. Viene citato sempre Aristarco, è fortissimo, e viene lodato dall'Apostolo Paolo. È bello questo personaggio, infatti adesso non abbiamo il tempo, ma io me lo sto studiando. È straordinario, viene citato in 3-4 volte, ma quello che lui compie è davvero molto incoraggiante. Un uomo costante, fa una scelta, non ha una ricaduta e poi una risalita. Oppure inizia bene e poi va a finire in modo rovinoso. Tre personaggi che si incrociano, si vedono, stanno insieme, fanno scelte differenti con degli effetti differenti. E poi c'è il nostro caro Dema. Dema a un certo punto vira, va a Tessalonica, lascia l'Apostolo Paolo in situazioni difficili, non gli interessa niente e dice la scrittura, lo rileggiamo, torniamo in Colossesi, in Seconda Timoteo, ci dà una motivazione per cui lui va a Tessalonica. C'è la causa per cui lui va a Tessalonica. Perché Dema, versetto 10, 4:10, perché Dema, avendo amato questo mondo, Dema a un certo punto si è infatuato di questo mondo. È un'affermazione, fratelli, veramente forte. Che significa innamorarsi del mondo? Vuol dire che a un certo punto il nostro caro Dema ha smesso di ragionare con la mente del Signore, si è fatto attirare dalle cose del mondo e ha smesso di vivere, sapete come? Ha smesso di vivere per fede. Vi ricordate cosa dice Abacuc? Il giusto come vivrà? Vivrà per fede. Romani capitolo 1, che dice l'Apostolo Paolo? Riprende Abacuc e dice, attenzione, il giusto vivrà per fede. E quando il giusto vivrà per fede, non sta ad indicare soltanto la salvezza, che è per fede, per grazia mediante la fede, ma è proprio quella modalità di vita che ci deve caratterizzare tutti i giorni. Ma a un certo punto, molto probabilmente, Dema ha fatto dei calcoli, attirato da questo amore che il mondo, da questa attrazione che il mondo ha, fratelli, il mondo è un'attrazione per noi. Il mondo nella vita dei credenti, dei cristiani, esercita una pressione su di noi che noi neanche ci immaginiamo. E quando più noi stiamo bene, più questa pressione aumenta. E se noi non siamo uomini e donne consacrate, questa pressione aumenta ancora di più, al punto che nel nostro cuore ci sono tante crepe e iniziamo a vedere le cose non più con gli occhi della fede come il Signore ci chiama a vederle, ma noi iniziamo a vederle con gli occhi della razionalità, con gli occhi della temporaneità, uso questo termine. Cosa voglio dire? Voglio dire, fratelli, che perdiamo di vista gli obiettivi spirituali, che sono eterni, e iniziamo a guardare gli obiettivi temporanei. Viviamo una sola volta. Avete mai sentito questi ragionamenti? Viviamo una sola volta e poi dopo ce la dobbiamo andare. E vabbè, ma che c'è di male? E poi, e quindi si allarga questo modo di pensare e va a caratterizzare il nostro modo di vivere. Io credo che Dema abbia fatto proprio questo. Come si fa ad arrivare ad amare il mondo e ad avere l'arroganza, se si è credenti, l'arroganza di smettere di vivere per fede? Perché chi ama il mondo ha smesso di vivere per fede. Allora, che cosa è successo nella vita di Dema? Ci sono dei meccanismi, fratelli, che noi non vediamo. Cioè dei meccanismi che accadono nella nostra vita. Noi non siamo onniscienti, Signore, sì. Noi magari siamo qui tutti quanti, ma ci sono dei meccanismi nel nostro cuore che non vediamo e che in qualche modo noi stiamo lavorando, stanno lavorando, ci stanno portando in certe situazioni, stiamo meditando delle cose, dei progetti, dei programmi, e noi non lo sappiamo. Forse io, forse tu, forse tu, forse l'altro. Che è successo? Proverbi 4:23 ci ricorda, non lo leggiamo, fratelli, ci viene invitato a custodire il nostro cuore più di qualsiasi altra cosa. Perché quando nel nostro cuore entrano delle cose, determinate cose, possono portarci a guardare il mondo, a guardare non più a vivere per fede, ma a guardare il mondo. Allora noi iniziamo con la nostra razionalità, iniziamo con i nostri ragionamenti logici, che però sono irrazionali agli occhi della Scrittura, irrazionali agli occhi del Signore. E c'è un prezzo da pagare. I primi sintomi, quali sono? Io li voglio elencare, fratelli. I primi sintomi, inizia a sentire poco il desiderio di leggere. Un altro sintomo. Perché devo pregare? Se non leggo, se non alimento la mia fede, che cosa devo dire al Signore? Non c'è da dire. Sbaglio, fratelli? Forse in qualche momento della nostra vita abbiamo provato questa situazione brutta, è vero? Che in qualche modo all'inizio ci fa soffrire, poi ci si abitua, ma all'inizio ci fa soffrire. Siete d'accordo? Non so se qualcuno di voi l'ha provato. E poi c'è un'ubbidienza apparente, cioè c'è la formalità che nasconde la realtà del nostro cuore. Iniziamo ad amare sempre di meno il Signore. Iniziamo a diventare miopi da un punto di vista spirituale. Il nostro amore è un amore falso, ipocrita, non è più sincero. Che significa, fratelli, amare il mondo? Amare il mondo significa non amare i credenti. Che ha fatto Dema? Non interessava più la situazione di Paolo. L'ha lasciato lì e se n'è andato. Non amava più Paolo. Forse non ha mai amato, non lo sappiamo. Ma sicuramente questo scappare ha dimostrato che non lo amava Paolo. È incredibile questo fatto. E che significa non amare i fratelli? Chi me lo vuole dire? Che significa non amare i fratelli? Non amare Dio. Esatto. È impossibile da un punto di vista scritturale incastrare o di disincastrare queste due verità. Cioè, se io affermo di amare Dio, dice l'Apostolo Giovanni, in prima Giovanni, vi ricordate? Se io dico di amare Dio e non amo i fratelli, io sono, chi se lo ricorda? Un bugiardo. Sono un omicida. È una menzogna. Tu non vuoi stare con i fratelli? Con i credenti? Sei un bugiardo, dice l'apostolo Giovanni. È impossibile. È impossibile. Allora si inizia a non amare i fratelli, si scappa via dai fratelli. Ed è quello che ha fatto Dema. Perché lui si è innamorato del mondo. E nel mondo, fratelli, sappiamo che cosa c'è. In prima Giovanni ci viene ricordato che il Dio di questo mondo tiene in questo contenitore la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, è vero? E la concupiscenza della carne. In questo contenitore lui mette questi elementi che in qualche modo imprigionano l'uomo e possono imprigionare anche il credente. E lo portano via dal Signore. Sentirei poco appetito nelle preghiere, nella lettura. Poi inizierei a vedere, Giacomo, mamma mia, quanti difetti c'è Giacomo, però quella volta Giacomo mi ha detto la parolina, mi sta tornando in mente, ma quella parolina, Alessandro, ma c'ha quel difetto. Poi Alessandro è un po' così, Massimo, Miriam, Michela, vediamo difetti dappertutto. E quando vediamo i difetti dappertutto, fratelli, non sentiamo più il bisogno di stare con queste persone. Guardate che bello, che triste, dovremmo dire. Allora, quali sono le conseguenze dell'innamorarsi del mondo? Le voglio citare velocemente. Prima conseguenza, si ha paura di soffrire per la fede. Perché? Dov'era Dema? Era a Roma con l'Apostolo Paolo. E lì era in prima linea. A un certo punto, quando lui si innamora del mondo, dice: ma chi me lo fa fare? Io sto qua, rischio la vita. Per chi? Per questo qua che è esagerato, mamma mia. Poi non sopporta neanche le donne perché si devono mettere il velo, insomma, devono essere rispettosi verso i mariti, tutte queste cose qua, mamma mia, ma che ci faccio io con questo? Romani 8:36 ha dimenticato, fratelli, che tutto il giorno, tutti i giorni, tutto il giorno siamo messi a morte. Questo è il cristianesimo. Se non piace, è la realtà se lo viviamo. Seconda conseguenza, non sente più il bisogno della comunione fraterna. Tant'è, come abbiamo detto adesso, fino adesso, lui va via, abbandona i fratelli, abbandona l'Apostolo Paolo. E il termine lì, ripeto, indica proprio un momento di massima difficoltà nella quale abbandona l'Apostolo Paolo. È brutto. Vuol dire che devi essere sceso parecchio giù, no? Perché se vedi uno in difficoltà, anche se non è un credente, lo aiuti, no? Figuriamoci se è un fratello, una sorella è in difficoltà, cerchi di fare il massimo che puoi. Dema arriva a un punto che va via. Dimentica, è vero, che Salmo 133, stare con i credenti, anche nella sofferenza, si ricevono delle benedizioni da Dio. Terza conseguenza, l'amore del Padre non è più in lui. Prima Giovanni capitolo 2 versetto 15, lo cito io. Dice l'Apostolo Giovanni che quando noi ci innamoriamo del mondo avviene una cosa terribile. L'amore di Dio non è più dentro di noi. È forte questa affermazione, possiamo fare molte applicazioni. Se l'amore di Dio non è dentro di noi, fratelli, perché ci siamo innamorati del mondo? Allora vuol dire che stiamo vivendo una situazione terribile. Mi permettete di dire che da un punto di vista pratico forse diventiamo in opposizione a Dio? Me lo permettete di dire? Che in qualche modo diventiamo nemici di Dio? Perché è scritto proprio così. Chi ama il mondo è nemico, si rende nemico di Dio. È scritto proprio così nella scrittura. E sta parlando a dei credenti. Quarta conseguenza, non sei più amato da Dio. Giacomo 4:4. Usa due termini, Giacomo, molto forti. Dice: sei nemico di Dio e sei adultero. Cioè, sei una persona che prende tutto quello che ti capita. È fortissimo questo. Questo è il gradino che si scende quando noi ci innamoriamo perdutamente del mondo. Un Un archeologo, facendo degli scavi a Salonicco, la vecchia Tessalonica, ha scoperto delle scritte dove si citavano a un politico appunto che si chiamava Dema o Demetrio. Non sappiamo se era lui, però ci viene da pensare. Questo va a Tessalonica, si innamora del mondo, si presume che stesse anche bene da un punto di vista economico. Molto probabilmente quando ti innamori del mondo fai di tutto. Io ho conosciuto persone che nella loro prima fase sembravano la fine del mondo, promettevano bene, e poi dopo sono finiti a fare i politici veramente nel vero senso del termine. Quinta conseguenza. Dema dimentica, fratelli, Seconda Corinzi 5:10. Vi ricordate che cosa è descritto in Seconda Corinzi 5:10? Che noi dobbiamo rendere conto al Signore di tutto quello che abbiamo fatto nel corpo, bene o male. Dema sta dimenticando che dovrà attraversare questa tappa essenziale che si chiama Tribunale di Cristo. Guardate com'è offuscata la mente di Dema. Sesta conseguenza. Dema sta correndo un grande rischio. Tutti coloro i quali si allontanano o si raffreddano o si innamorano del mondo, fratelli, stanno rischiando tantissimo. La salvezza non si perde, però stanno rischiando tantissimo. Che cosa stanno rischiando? Io penso alla parabola del buon seminatore. Ricordate i quattro terreni. Che cosa dice? Che tre su quattro di questi terreni non sono credenti. È vero? Solo un terreno dice che porta frutto. Non abbiamo il tempo, ma se voi andate a analizzare Matteo capitolo 13, versetti 20 a 22, vedrete che almeno due di questi tre terreni che indicano non credenti, potremmo incastrare bene Dema all'interno. Così pure quando noi ci allontaniamo dal Signore, potremmo essere incastrati in questi tipi di terreno. E il rischio è, fratelli, che noi ci siamo ingannati. Ripeto, la salvezza non si perde. Io sono convinto, fratelli, che nel cielo ci saranno molte sorprese. Alcune gradevoli, altre sgradevoli, perché pensiamo che troveremo delle persone e lì non le vedremo. Persone che si sono ingannate, che hanno giocato col fuoco, che in qualche modo hanno pensato di essersi convertite, nate di nuovo, hanno frequentato, hanno fatto anche delle attività. Ma poi, quando iniziano ad arrivare le guerre, iniziano ad arrivare i problemi, si sono lasciati andare. E forse perché non sono mai nati di nuovo, non lo sappiamo. Certo è che ha rischiato. Allora, che cosa impariamo noi da questo, fratelli? Guardate, Marco ha avuto una caduta e si è rialzato. Aristarco, mi piacerebbe essere come lui, una vita costante. Bellissimo, tre personaggi che si intrecciano. Dema inizia bene, collaboratore dell'Apostolo Paolo, va lì fino a Roma, sta lì, a un certo punto sparisce perché? Perché si innamora del mondo. È precipitato. Allora, fratelli, qual è la lezione che ci dobbiamo portare noi questa sera? Noi dobbiamo ricordarci, fratelli, che non siamo migliori di nessuno, quindi dobbiamo veramente fare attenzione alla nostra vita. Voglio ricordare Salomone, un personaggio importante, un uomo sapiente, saggio, eppure sappiamo, anche lui all'ultima fase della sua vita ha avuto una fase calante, discendente. Dobbiamo vegliare. Fratelli, noi abbiamo bisogno di vegliare, abbiamo bisogno di costanza, abbiamo bisogno di essere fermi, fermi nella vita cristiana. Abbiamo bisogno di ricordarci che domani mattina, se il Signore ci dà la grazia di farci alzare, noi abbiamo bisogno di vivere per fede. Dobbiamo ricordarci anche un'ultima cosa, che noi viviamo in questo mondo. Non è che dobbiamo essere, come dire, in qualche modo chiuderci in una scatola e non guardare niente, non vedere niente. No, assolutamente. È vero? Però, fratelli, dobbiamo avere gli obiettivi chiari della nostra vita spirituale e non li dobbiamo lasciare, non li dobbiamo mollare. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo perseguirli, farci aiutare. Condividerli perché possiamo centrare gli obiettivi che il Signore ci mette davanti a noi. Allora, Dema ha predicato con la sua vita un Evangelo che è di moda ancora oggi. Questo è il titolo. L'Evangelo secondo Dema, un messaggio di moda ancora oggi. Io aggiungo, forse ancora più che mai oggi, che c'è la pandemia, si sta vedendo veramente, fratelli, chi tiene le mazzate, chi è disposto a soffrire, chi è disposto ad andare avanti. Perché? Perché ama veramente il Signore. È vero? Qualche tempo fa, settimana scorsa, ho pubblicato anche sul mio stato e su Facebook un post dove facevo vedere un portafoglio e i figli. E scrivevo: volete vedere il valore dei credenti? Basta che toccate il portafoglio e i figli. E lì capiamo, partendo prima da me e poi da voi, il vero valore dei credenti. Quando si toccano i figli e quando si tocca il portafoglio. Sono due elementi che ci fanno capire veramente quanto noi amiamo il Signore. Mi fermo qui, che il Signore ci benedica. Amen.